Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per l'appuntamento settimanale con Voci dalle Dolomiti di questo martedì. Siamo al 24 giugno, quindi andiamo in onda poco prima, tra l'altro oggi, della partita dell'Italia che comincerà alle 18, e oggi ho deciso di proporvi ancora dei contributi che arrivano da alcuni eventi che si sono svolti in zona dolomitica nelle settimane scorse. In particolare ci spostiamo dalla nostra area di cui ci occupiamo più frequentemente, che è quella della provincia di Belluno, e andiamo comunque vicino a Trento, dove si sono svolte due manifestazioni molto importanti dal punto di vista della partecipazione sia del pubblico sia dei relatori, che si sono susseguiti in diverse zone, sale e aree anche all'aperto della città di Trento e anche a Rovereto. Si tratta del Festival dell'Economia, ormai storica manifestazione organizzata dalla provincia autonoma di Trento, e anche del Controfestival, che si intitola Oltre Economia Festival, che ha visto in qualche modo l'intervento di una serie di voci critiche che hanno fatto un po' il controcanto di quello che è stato il filo conduttore del Festival dell'Economia, dedicato quest'anno al ruolo delle classi dirigenti rispetto a un'idea di bene comune, comunque in larga parte, diciamo, inserito in una visione piuttosto convenzionale e conformistica della situazione e del modello economico e sociale cui aspirare. Voci invece dissonanti, con qualche guizzo di creatività e di apertura mentale, si sono avute soprattutto all'altro festival, all'Oltre Economia Festival, dal quale più avanti vi farò ascoltare l'intervento dell'esponente del movimento brasiliano dei Semterra, Stedile, che fra l'altro ha anche radici familiari sulle Dolomiti, ma di lui appunto parleremo tra un po'. E invece per ora voglio proporvi la parte che non vi ho fatto ascoltare la settimana scorsa, di un altro incontro, uno degli incontri forse più interessanti che ci sono stati al Festival dell'Economia di Trento, che aveva il titolo Per una democrazia post-capitalista. Dicevo, uno dei pochi incontri che anche hanno in qualche modo introdotto delle visioni critiche nel contesto del programma del Festival Trentino. Era presentato sottolineando che il capitalismo sta minando sempre più la stessa possibilità della democrazia di esistere in maniera poco più che formale. Nel perdurare di una crisi che sembra non finire mai, si impone la necessità per i cittadini di pensare le forme di una democrazia post-capitalista, dove le politiche egualitarie abbiano la meglio sulle esigenze degli investitori e delle grandi corporation. Così nella homepage del Festival dell'Economia si presenta l'incontro, che ha visto come protagonista il docente universitario americano Robert McChesney, che era affiancato dal giovane giornalista del quotidiano Il Fatto, del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri. Robert McChesney è professore al Dipartimento di Comunicazione dell'Università dell'Illinois e dall'88 al 98 ha insegnato anche alla Facoltà di Giornalismo e di Comunicazione di Massa dell'Università del Wisconsin. Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla storia e sull'economia politica della comunicazione, con particolare attenzione al ruolo che i mass media svolgono nelle società democratiche e capitaliste. McChesney è anche cofondatore di Free Press, un'organizzazione nazionale di riforma dei media, ed è condirettore di History of Communication Series per l'Università dell'Illinois, che appunto inserisce comunque la prospettiva e l'analisi in quella che è l'esigenza di una riforma profonda anche del ruolo del mondo dei mass media, che hanno via via perso, se mai l'hanno avuto veramente, la funzione di supporto e di catalizzatore delle dinamiche della democrazia e della partecipazione dei cittadini alle alla formazione delle decisioni che poi li riguardano direttamente. Quindi ascoltiamo questo intervento di Mike Cisney, questo dialogo con Stefano Feltri avvenuto al Festival di Trento. Per l'altra parte, la seconda parte di questo intervento, vi rimando al podcast di Voci dalle Dolomiti che trovate nel sito di Radio Cooperativa e a bellunopop.it.
Io sono Stefano Feltri, lavoro per il Fatto Quotidiano, però diciamo, il mio compito qui è soltanto introdurvi il professor Mike Cisney. Solo due parole per spiegare intanto questo evento, è una INET Lecture, sapete che sono tra gli eventi più prestigiosi qui al Festival. INET è l'Institute for New Economic Thinking, che è sostenuto da vari premi Nobel e anche da George Soros, che è passato qui al Festival, mi pare, l'anno scorso, e che ha l'ambizione, come dire, di contribuire al dibattito economico non tanto con policy paper o con suggerimenti specifici di politica economica, ma appunto rifondando un po' le idee, rimettendo in discussione tutto e partendo dal dibattito, come dire, di base, convinti che l'esigenza sia in questo momento di ripensare i fondamentali, perché è evidente che qualcosa è andato storto su entrambe le sponde dell'Atlantico. INET ha portato qui quest'anno anche 120 ragazzi che stanno seguendo il festival, e che è anche un tentativo, appunto, visto che bisogna rifondare l'economia dal basso, bisogna anche rifondarla dai giovani, che, come sa chi ha studiato economia anche in Italia o in America, insomma, c'è una certa tendenza all'omogeneità e all'uniformità dell'approccio, soprattutto qua in Italia, almeno io ho fatto la Bocconi e posso testimoniarlo. Comunque siamo qui nella facoltà di sociologia, che è un posto anche interessante perché abbiamo un ospite, appunto il professor Mike Cisney, che ha delle idee piuttosto radicali su tante cose, e quindi una facoltà come questa, con la storia che ha, il 68 eccetera, è il posto giusto per parlarne. Robert Mike Cisney trovate il suo curriculum sul programma, insegna all'Università dell'Illinois, insomma ha una lunga lista di pubblicazioni, di cui quella col titolo più efficace è Dollarocracy, insomma la democrazia del dollaro, e quindi poi capiremo perché. Ma la cosa interessante, soprattutto dal mio punto di vista, che sono un giornalista, è che lui ha due focus accademici, cioè l'evoluzione dei media e l'evoluzione della democrazia, che sono ovviamente due temi molto legati, con molte sovrapposizioni. Lui appunto oggi si concentrerà sull'aspetto della democrazia post-capitalista, cioè come sta cambiando la democrazia. Solo due cose su questo per darvi un po' il quadro e darvi anche qualche spunto dopo, quando avremo il dibattito a cui il professor Mike Cisney tiene molto. C'è un grande dibattito sulla democrazia che non funziona, c'è stato L'Economist, per esempio, ha dedicato un saggio a questo, una copertina, ovviamente con una prospettiva che al professor Mike Cisney non piacerebbe, perché l'Economist diceva che la democrazia non funziona perché appunto i paesi hanno troppo debito, si sono convinti di poter vivere al di sopra delle proprie possibilità e non riescono più a funzionare come dovrebbero in un'ottica appunto liberale o neoliberale o neoliberista, a seconda di quale aggettivo preferite. E questa è un po', diciamo, la visione da destra, ma c'è anche una visione più neutra. Penso, per esempio, è uscito da poco in italiano un bel libro di Stephen King, non lo scrittore di horror, ma il capo economista di HSBC, una banca inglese, che sostiene praticamente che dobbiamo rassegnarci all'idea che non ci sia più crescita, che non torneremo mai ad avere livelli di crescita come quelli degli anni 90, e che questo però metterà in crisi anche la nostra democrazia, che si fonda su promesse che l'economia non può più mantenere: welfare state, pensioni, eccetera. E quindi qualcosa andrà storto. Questo, diciamo, è la nostra prospettiva un po' europea, perché noi viviamo in una situazione in cui quello che non sta funzionando della democrazia, appunto, è che, non essendoci più crescita, essendoci questa crisi strutturale, si alimenta del malcontento, che poi diventa voto per le formazioni populiste o nazionaliste, come abbiamo visto nelle elezioni europee dei giorni scorsi. Questa è la nostra prospettiva, diciamo, un po' della palude europea che diventa malcontento. Invece adesso, però, prima di tornare poi su questo nel dibattito, perché è interessante molto il confronto tra le prospettive, il professor Mike Cisney ci darà una prospettiva invece americana, dove che è un po' diversa da quella nostra, quindi vi chiedo anche di tenere presente che lui ci racconterà un mondo che non è il nostro, ma che proprio per questo è più interessante, cioè è molto interessante, un mondo in cui la democrazia è stata mangiata, diciamo, dai grandi poteri finanziari, dai soldi che determinano l'esito delle campagne elettorali e dalla totale perdita di fiducia dell'elettore medio nella possibilità di contare qualcosa. Noi in Europa stiamo vedendo qualcosa di molto simile, però con basi diverse. Noi abbiamo il problema che gli stati hanno perso il controllo della situazione e sono in balia della finanza, ma non perché la finanza finanzia le campagne elettorali, ma perché la politica non riesce più a rispettare, insomma, a stare al giusto ritmo dei cambiamenti dell'economia. In America invece è un po' diverso, e adesso il professor McChesney ci spiegherà perché. Ed è la sua lezione è anche molto interessante per il tipo di dibattito che è cominciato anche in America, sia con il movimento di Occupy Wall Street, sia adesso per esempio con tutto il dibattito che c'è intorno al libro di Thomas Piketty, questo economista francese che nessuno ha letto quando ha scritto in francese, ma che è stato molto dibattuto appena è uscito in inglese, che sostiene, avrete letto sui giornali, sostanzialmente che l'economia sta tornando a un livello di disuguaglianza di tipo ottocentesco, in cui le fortune si ereditano e non si guadagnano, in cui conta chi sposi e non dove studi, e che praticamente noi ci eravamo illusi nel Novecento che invece il mondo tendesse verso una classe media sempre più ampia, verso una riduzione delle disuguaglianze, e questa illusione era dovuta al fatto che c'erano state le due guerre mondiali, perché le guerre hanno questo unico effetto positivo, che livellano le condizioni di partenza, come dicono in inglese level playing field, cioè si parte tutti dallo stesso punto. Poi invece, finite le guerre, la disuguaglianza ha ricominciato a crescere perché il capitale, sostiene Piketty, cresce sempre più in fretta dell'economia reale, e visto che per definizione i ricchi sono quelli che hanno più capitale, i ricchi tendono sempre a diventare più ricchi, mentre chi vive di economia reale no. C'è un grande dibattito, il Financial Times ha contestato i risultati di Piketty, adesso da sinistra si dice che il Financial Times sta facendo una guerra, diciamo, ideologica, c'è un articolo un po' ideologico di Federico Rampini oggi su Repubblica che però sostiene questa tesi, come dire, è comunque un grande dibattito. E quindi la questione del rapporto tra disuguaglianza, democrazia e il famoso 1% della popolazione, che soprattutto negli Stati Uniti conta sempre di più, è il tema cardine del dibattito americano, va poi declinato in maniera diversa nel dibattito europeo, ma questo lo facciamo poi appunto nel nostro dibattito con le domande subito dopo. Adesso io lascio la parola al professor Robert McChesney, che ci spiega come sta cambiando la democrazia.
Thank you very much.
Grazie mille per la presentazione e grazie a tutti i presenti per essere venuti qui oggi. Non ho ascoltato la traduzione, ma mi è sembrata un'ottima introduzione. C'è qualcuno che però ridacchia tra il pubblico, quindi deve essere stata veramente valida come introduzione. Innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione e tutti coloro che mi hanno voluto qui a Trento. Grazie per avermi incluso in questo evento, un evento che negli Stati Uniti non esiste in questa forma. Noi infatti facciamo molta fatica a portare la discussione su temi come la democrazia, il capitalismo, le loro interazioni e come tutto questo vada a influenzare il pubblico, la cittadinanza, la popolazione del nostro Stato. Quindi sono veramente contento di essere qui. E vedere infatti anche la signora Andreoli, che mi ha aiutato moltissimo per organizzare il viaggio per me e per la mia famiglia. Grazie a Stefano per l'introduzione. Ci sono moltissime persone che devo ringraziare. A questo punto però mi ricordo che mi hanno raccomandato di parlare lentamente, ma in realtà ho già posto le mie condoglianze alle interpreti, perché purtroppo me ne dimenticherò e parlerò troppo rapidamente. Eventualmente fatemelo sapere se sto procedendo troppo rapidamente. Bene, la politica economica mi porta a parlare subito del digital disconnect. Questo ha avuto ripercussioni importanti anche sul giornalismo degli Stati Uniti a livello mondiale. Questo è il primo punto di cui parlerò. Poi tornerò su la dollarocrazia, cioè l'effetto dei soldi in America e la complessità dei media tutto quello che va a minare l'effetto delle elezioni americane nella loro capacità di garantire un processo partecipativo. Sono due libri però sui quali non mi soffermerò troppo a lungo, perché già domani è prevista una lunedì è prevista una mia relazione in un edificio qui vicino su questi libri, quindi farò riferimento a quanto è scritto in questi due testi, però oggi cercherò di dare un'impostazione diversa alla mia relazione. Le economie politiche dei nostri tempi, quali sono le problematiche fondamentali? Beh, io voglio iniziare con due punti introduttivi, se vogliamo. Uno è il paradosso e la contraddizione, e l'altro è una tendenza. Sono due cose entrambe empiriche ma non totalmente comprese, ma tutti noi dovremmo effettivamente pensare al rapporto tra capitalismo e democrazia, e proprio questo rapporto che è al centro di tutti i miei lavori di studio. Veniamo quindi al primo paradosso di cui voglio parlarvi, che è questo: la produttività nei nostri paesi negli ultimi anni è cresciuta enormemente, ma non è cresciuto di pari in passo lo standard di vita, cioè produciamo molto di più pro capita, però la qualità di vita pro capita non è aumentata, anzi in alcuni casi è addirittura diminuita. Negli Stati Uniti, per esempio, un'acciaieria oggi produce 6 volte tanto quanto produceva negli anni 70, 6 volte di più, e ci sono altre economie in cui effettivamente la produttività è aumentata ancora di più, però il benessere è aumentato soltanto di 2 volte. Dagli anni 70, e lo dico soprattutto per i giovani, quando io avevo la vostra età, quando studiavo economia all'inizio degli anni 70 all'università in America, si supponeva che con l'aumentare della produttività sarebbe aumentato anche il reddito a favore del business, a favore dei lavoratori, tutti ne traevano beneficio, però c'è stato un divario e dagli anni 70 in poi la produttività ha continuato a crescere, ma il reddito pro capite non è cresciuto di pari passo. E non pensiamo che questa situazione non continuerà in futuro, il divario si allargherà ulteriormente, e questo è una vera e propria contraddizione, se vogliamo riprendere i termini di Marx. La contraddizione suprema del capitalismo, secondo Marx, era legata al fatto che il capitalismo aumenta con l'integrazione e l'evoluzione della società, e questo entra in conflitto con il controllo privato dell'economia, cioè il processo produttivo viene applicato soltanto per realizzare un profitto, e quindi c'è una differenza tra quello che la società potrebbe fare e quello che in realtà fa, e alla fin fine sono in pochi quelli che dominano la società. Chiaramente, secondo Marx, questo significava che era venuto il momento di andare oltre il capitalismo per proporre il socialismo. Ma Marx non era l'unico ad essere di questa opinione, infatti abbiamo anche Mill, Keynes, molti grandi economisti che hanno capito che il capitalismo rappresentava un periodo storico specifico, con l'obiettivo di aumentare i mezzi di produzione e la produzione, ma che si sarebbe arrivati ad un certo punto, secondo Mill e Keynes, in cui le debolezze e gli svantaggi dell'economia capitalista basata sul capitale privato si sarebbero rivelati inferiori ai benefici per la società. Quindi il conflitto tra il potenziale produttivo enorme di una società e un sistema sociale che è dominato da un manipolo di aziende ultrapotenti. Questo sta alla base dei problemi che noi affrontiamo oggigiorno. Il secondo punto che vorrei affrontare in realtà è una tendenza. Dobbiamo capire innanzitutto che la stagnazione in realtà è la normalità nelle economie, soprattutto quella americana, oggigiorno. E non c'è uscita dal tunnel. Cosa intendo per stagnazione? Non intendo per forza una depressione, non intendo una situazione come nel 1930, ma intendo dire salari e stipendi che diventano sempre più bassi, quindi gravi perdite che non sono bilanciate da guadagni sufficienti, quindi una situazione con reddito stagnante e in riduzione comporta una riduzione dei servizi di assistenza sociale, e una pressione sempre maggiore sui governi che cercano di favorire l'investimento privato perché si pensa che risolverà il problema della stagnazione e della disoccupazione. Quindi negli Stati Uniti attualmente ci sono enormi sforzi di privatizzazione, di outsourcing delle funzioni governative, questo soprattutto lo si vede molto bene negli sforzi del nostro governo. In alcuni luoghi in Europa e soprattutto negli Stati Uniti il mercato del lavoro per i giovani oggi è il peggiore degli ultimi 80 anni. Ve lo posso dire, come professore mi rendo conto che la situazione è terribile per i nostri giovani. E non migliorerà, attenzione, non c'è nulla all'orizzonte che ci dica che la situazione migliorerà in futuro. È una situazione nella quale ci troviamo già da tempo e rimarrà a lungo, anzi, se possibile, peggiorerà. Una stagnazione che può essere valutata in base alle cifre. 1,5 trilioni fino a 2 trilioni di capitale è immobilizzato, cioè non viene, è disponibile, è liquido, ma non viene utilizzato perché gli investitori non lo utilizzano. E questa è un'assurdità, perché oltre ad avere tutto questo capitale non utilizzato abbiamo un altissimo numero di persone disoccupate. Pensate, è una cosa assurda, il capitale inutilizzato e una forza lavoro inutilizzata dovrebbero sposarsi tra loro e produrre lavoro, ma questo non sta accadendo, la situazione continua, si ripete senza migliorare e negli Stati Uniti la situazione è veramente gravissima perché la disoccupazione di lungo termine è aumentata drasticamente, siamo nella peggiore situazione degli ultimi decenni, ci sono persone che non lavorano da più di 6 mesi. E non ritorneranno più sul mercato del lavoro, queste persone non riusciranno più a rientrare, ma magari hanno 40-50 anni, non sono pronti per la pensione dal punto di vista dell'età.
Underscore Orchestra di Portland, Stati Uniti, che reinterpreta in questo caso un classico della tradizione musicale balcanica, Jovanko. E qui a Radio Cooperativa riprendiamo ora ad ascoltare l'intervento del professor Robert McChesney, registrato al Festival dell'Economia di Trento, sul tema Per una democrazia post-capitalista, incentrato soprattutto sul ruolo dei mass media per alimentare la partecipazione e, diciamo, la trasparenza delle decisioni democratiche, ma anche su altre dinamiche della crisi della democrazia.
Qual è quindi la reazione automatica dei politici alla stagnazione? Austerità, per motivi anche comprensibili, non ci sono abbastanza soldi, quindi si fanno i tagli, e l'idea di fare tagli è fondata sull'idea di utilizzare meglio le risorse. Però in realtà con l'austerità non si è mai usciti dalla depressione, anzi l'austerità promuove la stagnazione e la depressione. Ma da dove arriva la stagnazione? E questa è una problematica sulla quale ho scritto insieme a John Bellamy e Foster, e non entrerò in dettaglio sull'argomento qui, però basti dire che la stagnazione è intrinseca al capitalismo, quindi non è semplicemente legata ad una cattiva gestione, ma è legata al fatto che si creano dei monopoli capitalistici e questo porta alla stagnazione. Devo dire che nel 2007 e 2008 la crisi finanziaria ha dato un contributo, ma non è l'unica spiegazione, perché tutto è partito negli anni 70 e negli anni 80, perché allora già c'erano delle tendenze alla stagnazione che però hanno dato vita alla crescita basata sull'indebitamento degli anni a seguire. E questo ci ha portato alla fine del decennio scorso, che ha siglato, per così dire, la situazione nella quale ci troviamo oggi. Io sono cresciuto in un'epoca in cui si pensava che il capitalismo fosse una cosa positiva, l'era post-bellica. E tutti spiegavano che se qualche cosa non funzionava c'erano dei motivi, e quindi con la politica adeguata si poteva uscire da quella situazione. Diciamo però che abbiamo vissuto un periodo che era a sé stante, era anomalo rispetto al resto. Quindi l'importante in realtà è andare a spiegare quali sono i reali motivi della stagnazione.
Adesso vorrei parlare invece dei miei lavori di ricerca, che si fondano appunto sul paradosso, il paradosso e come questo paradosso si applica al capitalismo e al concetto di democrazia. C'è sempre stata tensione, cioè come poter sposare un'economia capitalista e un sistema democratico. Io sostengo che l'attuale sistema di stagnazione dell'economia capitalistica è caratterizzato da forze morali antagoniste, che sono veramente dei nemici mortali. La democrazia, naturalmente, ritorniamo all'antica Grecia, è sempre stata compresa e vista come la regola dei poveri, così che l'aveva definita Aristotele, cioè chi aveva le proprietà poi governava la vita di questi poveri. Più recentemente Lincoln disse che all'Union Address ricordiamo che questo è il periodo delle guerre civili, e lui parlò della più grande minaccia alla democrazia americana, ancora più che la schiavitù, cioè chi non lavorava per vivere era il governo. Ecco, questo era il problema più importante dell'America. Dice: una volta che questo succederà, perderemo la democrazia. Diceva che la cosa importante è fare in modo che chi governi in realtà siano proprio le persone che lavorano. Questo è il fondamento della democrazia. Bene, questa visione della democrazia definita da Aristotele era stata capita dai più, dalle masse, ma poi arrivò il capitalismo, e sto parlando del capitalismo moderno, un sistema fondato in realtà sulle diseguaglianze, cioè ci sono le persone che lavorano e quelle che assumono le persone che lavorano, che non devono lavorare, e dunque le persone che non lavorano per vivere in realtà determinano tutto e sono al governo. E sono loro a stabilire le regole, sono loro ad avere il potere economico e tendono ad avere dunque anche un ruolo politico, e da lì nasce il problema per le democrazie, così come le vediamo noi e come le conosciamo noi. Quindi il matrimonio fra la democrazia e il capitalismo funzionano quando le diseguaglianze sociali vengono minimizzate. Ci sono stati dei periodi in cui i movimenti liberali sono stati diffusi, sono diffusi sempre di più, hanno dominato dove i poteri, nel periodo in cui i poteri del capitalismo erano stati limitati. Bene, questa è la nozione di democrazia capitalistica che c'è stata in alcuni paesi per un certo periodo di tempo, perfino negli Stati Uniti. Oggi purtroppo non è più così, ci siamo allontanati da questa situazione. Oggi invece sempre di più si sta diffondendo esattamente l'opposto. Quindi la crescita, le differenze economiche, degli squilibri economici fanno parte della storia dell'era moderna. Ovviamente ci possono essere delle piccole disuguaglianze, ma non così forti, non così sentite come quelle che abbiamo oggi negli Stati Uniti. Questo se ne parlerà per tutto, non è una questione che possiamo mettere in discussione, è la situazione che ha caratterizzato gli ultimi 40 anni. Simultaneamente abbiamo da un canto la diminuzione della nostra capacità del capitalismo di esistere accanto alla democrazia. Il lavoro di Thomas Piketty, come si diceva prima nella presentazione, ha attirato l'attenzione di molti che si occupano di questi temi. La disuguaglianza non soltanto è il risultato naturale del capitalismo, ma il capitalismo al suo meglio produce proprio le disuguaglianze. Cioè il capitalismo, quando funziona, secondo Piketty, quando il picchettalismo funziona, porta a un aumento delle disuguaglianze, cioè il denaro va proprio ai vertici e lo toglie alla base. Ci sono state delle eccezioni, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, quelle sono delle eccezioni, almeno secondo il punto di vista di Piketty, non sono la regola, sono l'eccezione. E poi Piketty ti dice un'altra cosa che è particolarmente interessante per quelli che sono i tempi moderni, cioè nei momenti di stagnazione come quelli attuali, chi ha la ricchezza sempre di più sono le persone che hanno ereditato il denaro che hanno, cioè la percentuale dei ricchi che hanno la ricchezza sono proprio quelli che li hanno ereditati. Siamo in una situazione precedente a quella della prima guerra mondiale, la situazione era molto comparabile, ma questa non è l'unica minaccia alla democrazia. Oggi parlerò soprattutto degli Stati Uniti, ma so che non siamo un'eccezione, ci sono alcune situazioni simili in Europa e in altri paesi, in Italia ad esempio. Oggi negli Stati Uniti la corruzione al governo è endemica, è veramente fa parte del sistema. Quando parlo di corruzione e governance non significa, non sto parlando di mancette, di mazzette che passano da un tavolo all'altro, no, non sto parlando di questo, sto dicendo che tutto il sistema si costruisce proprio intorno a questa capacità, cioè la capacità di chi ha i soldi di arrivare al potere o portare al potere le persone che contano, che vogliono. Quindi non parlo solo di contribuire alle campagne elettorali, ma parlo proprio di sostenere le idee politiche. Per esempio negli anni 70 in America il 2% di tutti i membri del congresso, andando in pensione, rimanevano comunque a Washington, continuavano a fare lobby al governo. Oggi si è passati al 50%, quindi dal 2 al 50%. Abbiamo toccato anche dei picchi del 65%, quindi il 65% di ex membri del governo rimanevano a Washington dopo la loro carriera nel congresso. Stiamo parlando di cifre enormi, da 500.000 a 2 milioni di dollari americani. Ecco, questo è il livello di corruzione che abbiamo oggi in America, che fa parte integrante del sistema. Un altro libro ha avuto grande attenzione negli Stati Uniti, pubblicato da Martin Gillens e Benjamin Page. È uno studio che dimostra che 1800 decisioni politiche, 1800 decisioni sono state determinate, quindi stiamo parlando di decisioni importanti per la vita degli americani, sono state decise sulla base di interessi delle aziende private. Là dove c'era un conflitto fra interesse per la gente comune, cioè se la gente chiedeva una cosa ma gli interessi delle aziende volevano una, bene, l'interesse delle aziende ha sempre vinto, non ci sono mai state eccezioni, è sempre avvenuto così. La gente ha vinto quando il loro interesse corrispondeva anche a quello dell'interesse delle grandi aziende, altrimenti le idee della gente comune non ha nessun potere, non hanno influenza, non determinano in nessun modo quelle che sono le decisioni prese a livello globale. Dunque Questo significa che gli Stati Uniti non è più una democrazia ma è una oligarchia, è così che funziona. Jimmy Carter, un ex presidente americano, durante un incontro con i dignitari americani, è stato registrato durante questo incontro perché qualcuno aveva un iPhone. Ebbene, lui disse ai tedeschi che erano presenti, Jimmy Carter disse, gli Stati Uniti non siamo più una società democratica, siamo usciti dal binario della democrazia. Purtroppo non tutti gli americani se ne rendono conto. E bene, allora qual è l'economia? Dove ci porterà questa situazione? Sarà un'economia caratterizzata sempre di più da queste disuguaglianze sociali, dove non c'è partecipazione alla governance del paese. E questo è un altro tema importante. Non so chi di voi è stato negli Stati Uniti, non so dunque se capite l'importanza e il valore delle cose che sto dicendo. Comunque, diciamo, gli Stati Uniti sono un'economia fondata sul militarismo. Chi stabilisce le politiche? Chi ha fatto le politiche negli anni ha sfruttato molto quelle che erano le campagne post-belliche. Ricordiamoci cosa è successo negli anni 30, stavamo uscendo dal periodo della depressione e il presidente Roosevelt era riuscito a uscire da una situazione di deficit, ma arrivò il 38, un altro periodo di grande repressione, un crollo dell'economia del 20%. Cosa che demoralizzò tutti, distrusse l'entusiasmo, cioè erano passati soltanto 9 anni e di nuovo ci trovavamo in una situazione di grande depressione. Però di nuovo un'altra guerra, un nuovo processo di militarizzazione che riportò l'economia ai livelli precedenti. Però se demilitarizzassimo il paese diventeremmo una società civile, così come eravamo stati intorno ai 40, degli anni 40, e molti sostengono che questo porterebbe a un nuovo momento di stagnazione economica, di deficit, di depressione economica. Quindi noi potrei definire gli Stati Uniti come una società caratterizzata da una continua spesa in ambito militare. Quindi la spesa militare è l'unica forma di spesa sostenuta da tutta la comunità aziendale e finanziaria. Qualsiasi altra spesa in qualsiasi altro ambito, l'ambito medico, sociale, l'istruzione eccetera eccetera, viene opposta. Invece nessuno si oppone a quelle che sono le spese in ambito militare. Dunque è diventato un po' questo stimolo keynesiano all'economia.
Ci sono poi anche altre motivazioni, ma quella della spesa militare è fondamentale. In Argentina, 10-12 anni fa, c'è stato quel crollo economico che forse alcuni tra voi ricordano. Bush andò in Argentina, George Bush, e si lamentò della crisi e delle ripercussioni sugli Stati Uniti. Il presidente argentino si lamentò della crisi e Bush gli disse: noi effettivamente quando abbiamo problemi economici aumentiamo la spesa militare. Ecco, questa affermazione è la prova di quanto vi ho appena detto. Negli Stati Uniti attualmente spendiamo circa $1 trilione all'anno per spese militari, quindi il 7% del nostro PIL. È la spesa maggiore rispetto anche a tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Quindi è una spesa militare che è intrinseca all'economia politica ed economica degli Stati Uniti. Molte ricerche, molti sviluppi negli Stati Uniti oggigiorno, per esempio, derivano proprio dalla spesa militare fatta con fondi pubblici e tutto quello che è associato anche alla rivoluzione digitale è frutto di ricerche fatte in ambito militare con fondi dedicati alla spesa bellica e militare. Dopodiché queste scoperte sono state utilizzate dalle aziende. Quindi questa è veramente una parte fondamentale dell'economia politica americana e questo è rilevante nei confronti del nostro dibattito odierno, perché nell'era moderna il militarismo è assolutamente antitetico alla democrazia. Il militarismo e la democrazia non vanno mano nella mano. I padri fondatori degli Stati Uniti avevano indubbiamente moltissime debolezze, certo non erano così fantastici come spesso vengono presentati nel nostro paese, però avevano capito una cosa, avevano studiato per esempio la democrazia greca, l'epoca romana, avevano capito che il metallismo avrebbe ucciso la democrazia negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti quindi avevano fatto tutto il possibile per evitare che partisse una guerra. Sembra difficile crederlo oggi, ma è stato così. E non volevano nemmeno avere un esercito permanente, erano opposti all'idea di militari professionisti, preferivano pensare eventualmente alla coscrizione di leva. Perché il militarismo è antitetico alla democrazia? Beh, il militarismo per forza di cose promuove l'idea dell'impero e l'impero per forza di cose comporta corruzione, segretezza, diseguaglianza e propaganda, cioè è necessario isterizzare per così dire la popolazione per far sì che sia favorevole al militarismo. La struttura militare degli Stati Uniti è fortissima, è ancora più forte del controllo politico. Quindi al Congresso addirittura i militari chiedono di ridurre il budget a loro dedicati perché sono veramente enormi. Sono gli unici che non devono chiedere di alzare il budget. Quindi una base militare estesa, enorme, totalmente indipendente, al di là del controllo del pubblico. Questo è un cocktail interessante, corruzione e militarismo. Se a questo aggiungiamo la diseguaglianza, chiaramente si apre la porta alla fine del governo legittimo. Questo può portare effettivamente a vedere chi è nella legge e chi è fuori dalla legge, con spionaggio illegale fatto anche da parte del governo per soddisfare interessi commerciali. E le persone che hanno potere oggi non è che siano illegali, però 20 o 30 anni fa chiaramente non sarebbero state viste come le vediamo noi oggi. E allora che cosa ci possiamo aspettare da una società governata da queste, da queste forze?
Sempre la Andesca con la loro reinterpretazione di Jovanko. Vi ricordo che questa musica libera con licenze Creative Commons è disponibile al database online www.freemusicarchive.org, che è legato a una radio in FM americana del New Jersey che si chiama WFMU e che appunto registra dal vivo, come in questo caso, le esibizioni dei gruppi. Questa era la Underscore Orchestra. Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì alle 17.30. Abbiamo ascoltato il professor Robert McChesney nel suo intervento registrato al Festival dell'Economia di Trento, che si è svolto nelle settimane scorse, a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Noi proseguiamo questa puntata ricordando un appuntamento invece che ci sarà questa domenica, il 29. Si tratta di un'iniziativa nel solco della memoria, una passeggiata partigiana che si svolgerà domenica 29 giugno al confine fra le province di Trento e di Belluno, al passo del Broccon, nei luoghi in cui visse gli ultimi giorni e poi fu uccisa dai nazisti la partigiana Ancilla Marighetto, nome di battaglia Ora. alla passeggiata. Ci sarà anche lo storico di Borgo Valsugana Giuseppe Sittoni, autore del volume Uomini e Fatti del Battaglione Gerlenda, dedicato ai gruppi di combattenti, al gruppo di combattenti, fra i quali appunto la giovane ragazza Ora, che aveva 18 anni quando fu uccisa, gruppo che nell'estate del 1944 diede vita al battaglione formato da trentini, per lo più della zona del Tesino, e bellunesi inquadrati nella Brigata Gramsci di Feltre. Le province di Belluno, Trento e Bolzano all'epoca erano occupate dai nazisti e di fatto annesse al Terzo Reich fin dall'autunno del 1943, dopo l'8 settembre, con la creazione dell'entità amministrativa denominata Zona di Operazioni delle Prealpi, Alpenvorland, che fu affidata alla gestione dei nazisti tirolesi. Lo storico Giuseppe Sittoni darà a chi parteciperà a questa passeggiata alcuni cenni storici su quella vicenda, camminando dal Passo del Broccon, dapprima su mulattiere e poi su un facile sentiero verso il vicino pendio che conduce al crinale del Monte Coppolo, dove passa il confine fra Trentino e Bellunese e da dove si può osservare dall'alto la verde radura in cui sorge la Malga Valarica di Sotto, dove nel febbraio del 1945 la partigiana Ora e i suoi 7 compagni furono sorpresi da una pattuglia del Corpo di Sicurezza Trentino, una milizia arruolata dai nazisti fra i giovani trentini. La ragazza, che aveva appunto appena compiuto 18 anni, fu la sola che non riuscì a scappare e venne freddata da un sottufficiale fiemmese che le sparò alla testa su ordine del capitano austriaco Karl Julius Hagenbart, che era l'unico non autoctono dei miliziani nazisti del Corpo di Sicurezza Trentino presenti sul luogo. Alla passeggiata di domenica, con ritrovo al Passo del Broccon alle 10, ci sarà anche il gruppo musicale di Sergio Ballestra, che ha scritto La Ballata del Gerlenda, una raccolta di brani che è dedicata proprio alle gesta del battaglione Gerlenda, che rievocano le vicende di questa formazione partigiana. Quindi vi ricordo appuntamento domenica alle 10 al Passo del Broccon per la passeggiata storica nei luoghi che videro la partigiana Ora, Ancilla Marighetto, trascorrere gli ultimi giorni di lotta e poi essere uccisa dai nazisti.
Africa, Madagascar. when he came back to mainland China. Ming's emperor didn't care. His discoveries were forgotten. 10 years later, he died in peace. Now I'm lonely with my memories. No one believes to me. But I'm proud I was the only one to see the land of love. The land of love. The land of love. The land of love.
Il cant rara Stefano Droghetti con la canzone The Land of Love, uno dei brani rilasciati da questo artista secondo le licenze libere di tipo Creative Commons, reperibili quindi online anche nel suo spazio web, Stefano Droghetti, che nella sua homepage, oltre a proporre la produzione musicale, mette a disposizione di tutti anche delle guide riguardanti dei veri e propri manuali riguardanti l'uso di alcuni software del mondo New Linux, di software libero, per esempio per il video editing, il montaggio video. Quindi Stefano Droghetti, cantante e anche esperto di informatica libera, lo trovate facilmente nel web digitando in un motore di ricerca il nome appunto Stefano Droghetti, dal quale più avanti sentiremo un altro brano qui a Radio Cooperativa. Con Voci dalle Dolomiti, che vi ricorda che Radio Cooperativa è una emittente non profit, chi ci lavora fa del volontariato, un'emittente che ha anche bisogno del sostegno dei radioascoltatori per cercare di far quadrare i conti e di andare avanti, di portare avanti questa lunga avventura di libertà dell'informazione per il Veneto e dintorni, in FM e in streaming online a www.radiocooperativa.org. Se potete darci una mano, avete a disposizione un conto corrente postale, fra l'altro, che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01 per aiutare Radio Cooperativa, per altre informazioni sulla radio, sulla sua storia, su come dare una mano, se lo vorrete, a www.radiocooperativa.org. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, se avete commenti, suggerimenti, temi da suggerire a questa trasmissione che si occupa e viene da questa fetta di arco alpino italiano, potete scrivere a radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure telefonare al numero 0437 1835 735, 0437 1835 735 per contattare Voci dalle Dolomiti, che ora torna, come vi annunciavo, a proporre delle voci che si sono potute ascoltare a Trento in occasione del Controfestival dell'Economia, l'Oltre Economia Festival, per parlare della situazione internazionale, degli equilibri, delle possibilità di modificare gli equilibri di ingiustizia con l'azione popolare, con la politica che viene dalla base. Ne ha parlato appunto all'Oltre Economia Festival João Pedro Stedile del Movimento Semterra brasiliano. Ecco dunque la registrazione, quella che sentirete sarà la sua voce, ma soprattutto quella della traduzione simultanea, quindi dell'interprete che ha accompagnato l'intervento di João Pedro Stedile all'Oltre Economia Festival di Trento.
Buongiorno compagni, buongiorno compagna, spero che tutti mi possiate capire, visto che purtroppo mia nonna non mi ha insegnato la lingua trentina.
Se qualcuno vuole usare la traduzione, basta andare in fondo, ci sono le cuffie. Prego.
Dovrò quindi parlare in portoghese e vi chiedo scusa perché è questa la lingua che... Beh, e per quanto riguarda la rappresentazione dei movimenti sociali per le quali noi lottiamo nella periferia del sistema capitalista. Io partecipo di un movimento che lotta per la riforma agraria, per la democratizzazione delle risorse naturali, ma nel contempo noi abbiamo delle articolazioni internazionali che coinvolgono i movimenti di altri 100 paesi che noi abbiamo chiamato della Via Campesina Internazionale. E abbiamo anche una rete a livello di America Latina che noi abbiamo chiamato di Rete dei Movimenti Sociali per la Costituzione dell'ALBA. È un progetto latinoamericano che è a dir poco antiimperialista. E porto qua una voce, forse una voce così radicale come dicono che io sia, è che siete stati voi ad andare troppo a destra. Sì, è proprio questo il problema. L'Europa è andata un po' troppo a destra. Non siamo stati noi ad andare tanto a sinistra, siete stati voi che siete andati un po' troppo a destra. Beh, adesso naturalmente non ho alcuna pretesa di insegnare il paternoster al prete, come diceva mia nonna, e né fare lezione a nessuno, assolutamente no. Io qui voglio soltanto portare la mia testimonianza di come i movimenti sociali cercano di superare le crisi del mondo. A nostro parere, la crisi che il mondo sta affrontando adesso si deve al fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità soltanto un modo di produzione, e cioè il capitalismo, ha preso possesso di tutta la produzione del mondo. E peggio ancora, il capitalismo adesso si trova in una fase che è dominata dal capitale finanziario e da grandi corporazioni internazionali, non più di 300 che prevalgono su più del 58% di tutto il PIL mondiale. E questa forma di organizzare la produzione è proprio questo che ha imposto una nuova divisione del lavoro e della produzione, che tra l'altro noi che siamo alla periferia dell'America Latina come l'Africa, a noi è toccato soltanto la produzione delle materie prime, sia prodotti agricoli che minerali, per esportare verso il nord del mondo. Questa nuova forma di organizzare l'economia ha portato delle conseguenze gravissime per la politica, per l'organizzazione dei poteri istituzionali. E oggi il popolo può sì avere il diritto di eleggere i suoi dirigenti, ma il potere economico ha sequestrato gli stati e questo ha creato una contraddizione. Il potere economico gestisce gli stati, impone la sua volontà per garantire i suoi tassi di interesse e di profitto, e i governi non hanno la capacità, non hanno il potere reale di controllare il potere economico, ed è appunto per questo che in tutto il mondo si possono riunirsi G4, G20, G30, G200, G, quello che volete, e non serve a nulla. Perché? Perché tutti questi governi, questi G, non hanno modo di gestire il potere economico, che chi comanda al mondo è l'IBM, la Nestlé, la banca di Boston, la banca, quello che è, la banca di questo, la banca di quell'altro, loro sono il potere. E questo ha creato una contraddizione in cui il popolo non ha il diritto, non ha più il diritto di esercitare il potere politico perché il potere economico ha sequestrato gli stati. Di conseguenza si è creata una crisi ideologica per quanto riguarda la progettazione, perché da un lato tutti sappiamo che il capitalismo è inutile perché concentra la ricchezza e dall'altro lato perché il punto di riferimento che avevamo, sia il progetto della Chiesa con l'idea cristiana, è fallito proprio per la crisi della Chiesa cattolica che ha perso la faccia, non può più pregare il buon costume come faceva un tempo ed è fallito anche il socialismo reale con il crollo dell'Unione Sovietica e questo ha generato una crisi di progettazione ideologica, le persone non sanno più per che cosa stanno lottando? Hanno perso un punto di riferimento, una visione del futuro l'hanno persa. E per quanto riguarda anche l'organizzazione dei partiti e della politica, si è creata una nuova contraddizione che noi non riusciamo più a dibattere dei progetti per i nostri paesi. Perché quando si parla di un progetto in un paese sono visti come persone che sono nazionalisti, come xenofobi, no, non è, i cambiamenti succedono nel territorio dove le persone vivono, quindi sì, è necessario avere dei progetti per il proprio paese. Chi non vuole avere un progetto per il paese è il capitale, quello che non, perché il capitale adesso predomina e domina le forze produttive mondiali, ma noi che facciamo parte della classe dei lavoratori, dei contadini, degli operai, noi dobbiamo pensare in un paese diverso, proprio dove noi viviamo. E quindi è importante pensare nei progetti nazionali, non al nazionalismo retrogrado, ma nel senso che i cambiamenti devono occorrere sul territorio dove noi viviamo. E d'altro canto esiste anche una crisi dei valori, comportamenti personali, perché per il capitale l'unica cosa che interessa è vederci come dei consumatori, perché è proprio così che riesce a realizzare, insomma, a mercificare tutto ed è riuscito perfino le religioni sono diventate delle merci per avere del profitto. Nella nostra periferia in Brasile noi vediamo tantissimo quante sono le religioni che girano attorno al profitto perché sono riusciti a mercificare anche la parola del Vangelo e riescono a vendono anche dei posti a sedere in cielo, che sembra una cosa del Medioevo, però è così. E questo riflette che cosa? La crisi dei valori, perché le persone non basano più il proprio comportamento sulla solidarietà, sull'uguaglianza e la giustizia. Le persone adesso si comportano soltanto sulla base della capacità di consumo di ognuno. Se hai il potere d'acquisto, sei una persona importante. Se invece non ce l'hai, un bel conto in banca, sei escluso dai valori e della società. Ebbene, nel poco tempo che ho a disposizione e senza alcuna intenzione di fare lezione, visto che neanche Papa Francesco riesce più a pregare, anche se ci sta dando dei buoni esempi, qual è la via d'uscita allora? Il primo passo verso la via d'uscita è che le nostre società devono essere scosse, devono veramente avere uno scossone per aver voglia di cercare l'uscita, perché c'è un'alienazione nel dibattito politico, quindi noi dobbiamo recuperare la necessità del dibattito politico, perché non si sente più questa necessità. Beh, quindi io immagino noi, il nostro movimento, che facciamo parte del movimento sociale, che in questo processo di dibattito sui problemi e sulle uscite possibili, di sicuro noi troveremmo che il grande nemico dell'umanità sono appunto le banche e le grandi corporazioni internazionali e noi dobbiamo cercare di vincerli. Perfino Stiglitz, che è un keynesiano, non è un marxista, appunto, ha difeso presso le Nazioni Unite che la sola via d'uscita per salvare il capitalismo è stato Stiglitz, Joseph Stiglitz. Se, figuriamoci se viene Stedley, venisse qui a Trento per dire che la via d'uscita è far rendere le banche di Stato, direbbero che io sono un radicale, per esempio, ma no. È stato Stiglitz a dire questo, non ci sarà un'altra uscita per il capitalismo senza rendere le banche statali, perché loro stanno capendo benissimo la contraddizione, che questo inciderà sul futuro, inciderà sulla nostra continuità per il capitale stesso e anche il potere immenso delle transnazionali, che hanno cambiato anche i nostri alimenti. L'umanità è diventata un porcile in cui le multinazionali danno il mangime tutti i giorni. Se io entro in un supermarket a Pechino, sullo stessi prodotti li trovo a San Paolo, e la vita non deve essere così. Ognuno deve nutrirsi secondo le proprie abitudini alimentari che provengono dal bioma dove vivono, dall'area dove. Però no, vogliono imporci un mangime giornaliero affinché tutti mangino la stessa cosa. E quindi questi sono i nostri nemici, i principali nemici. E se noi adesso che abbiamo scoperto chi sono, adesso che sappiamo chi sono. E se riusciremo davvero a capire che sono questi i grandi nemici dell'umanità, quindi le banche, le corporazioni internazionali, non perderemo più tanto tempo a litigare fra di noi, nel sindacato, nel partito, nei governi, perché in fondo siamo tutti vittime dello stesso processo che poco a poco ci inghiottisce. Secondo punto, ed è già stata menzionata da Franco, sono molto contento, non è possibile continuare a costruire una democrazia col monopolio dei mezzi di comunicazione. Berlusconi andrà all'inferno, questo tutto sappiamo, questo, però dobbiamo democratizzare tutti i mezzi di comunicazione, tutto il mondo. In Brasile noi siamo 200 milioni di persone e c'è un'unica televisione che controlla il pensiero di tutte queste persone, della rete Globo. La famiglia Marinho non ha mai costruito non ha mai fatto un pezzo di pane, però è la famiglia più ricca di tutto il Brasile, manipolando le menti e guadagnando soldi con la TV. Questo è impossibile, questo deve finire. Noi dobbiamo avere ben chiaro che è preciso un processo di democratizzazione dei mezzi di comunicazione, che sono la grande fonte di controllo ideologico che la borghesia ha sulla società. Un tempo utilizzavano i partiti, usavano la Chiesa, ora non ne hanno più bisogno, non servono più i partiti né la Chiesa, hanno la TV per farlo, per controllare il pensiero del popolo. Quindi noi dobbiamo avere ben chiara questa idea affinché il popolo possa uscire da questa alienazione e riesca a pensare con la propria testa. È necessario che ci siano dei cambiamenti radicali nel controllo dei processi di comunicazione sociale nelle nostre società. Ed infine, cercando di essere il più avere una visione più ampia possibile, noi ripetiamo sempre questo, ieri ne ho già parlato, uno dei due santi principali in Italia, tutto il resto è ipocrisia. L'Italia ha due santi: San Francesco, che è stato un rivoluzionario al suo tempo, e Santo Antonio Gramsci. Come movimenti sociali di sinistra e cristiani, noi faremo una raccolta firme per far sì che il Papa Francesco riconosca Gramsci come santo. Gramsci ormai non è più italiano, Gramsci è universale, perché ci dà la possibilità di capire che, come in questi periodi di crisi, è necessario che la classe dei lavoratori, quelli che producono effettivamente i beni che sono utili alla società, agiscano a tutti i livelli della vita sociale. Quindi la lotta politica oggi più che mai si realizza in tutti gli spazi, giornali, televisioni, nelle aree istituzionali, nei consigli, nei partiti, nei sindacati, nella vita, nell'insieme. La politica non è più dei partiti come è stato un tempo. La politica deve essere disputata, deve occupare tutti gli spazi, però c'è soltanto un modo possibile per arrivare a questo cambiamento. E noi qui facciamo uso della mobilitazione, non soltanto per avere le persone per strada, perché sì, ci sono delle manifestazioni di destra o xenofobe o come volete, o stupide, come le vogliamo chiamare, però noi parliamo di mobilitazione di persone, come le persone tutte quante devono appropriarsi della politica, devono occuparsi di politica, e la forza di cambiamento per il popolo è sulla strada, il numero di persone che si convincono della stessa idea. È tutto, grazie.
We took our hands and bought the rings and we swore our love to each other. Thought it's like this, everything goes. So we crossed the line together, and we walked across the point of no return. While summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, I'm heading for tomorrow night. By night, winter's past, cold and fast. After seasons, we met real at last. We're all in loyal to our looking glass. Not to my heavens, not to the gold, not to the president of the faithful, my soul. Time to take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found of failures, but we keep them closed in our vaults. Not to my heavens, not to the gold, not to religion will be faithful, my soul. Only to science, just to mankind, just to my culture will be faithful. Earth.
è sempre la Stefano Droghetti, questa volta con Not To My Havings, un altro dei brani che sono a disposizione nella pagina web del cantautore ed esperto informatico di Ferrara, Stefano Droghetti, con la sua musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, quelle che utilizziamo anche per il podcast di Voci dalle Dolomiti, qui a Radio Cooperativa, nel sito della radio e anche a bellunopop.it, la trasmissione che va in onda il martedì, ma che potete ascoltare anche in replica il sabato e che potete appunto ritrovare anche in versione digitale in internet a radiocooperativa.org e bellunopop.it. Abbiamo ascoltato una parte dell'intervento di Gio Pedro Stedile al Oltre Economia Festival, il controfestival dell'economia, la voce di dissonante rispetto al mainstream economico che è andato in scena nelle principali piazze e sale istituzionali di Trento, al centro Santa Chiara, sempre in città, a Trento, il centro dove si trova anche l'auditorium principale della città, è andato in scena invece l'Oltre Economia Festival e ora sentiamo una seconda parte dell'intervento di Gio Pedro Stedile dei Semterra.
Ringrazio l'opportunità e vorrei soltanto fare tre commenti molto concisi su tre aspetti diversi per quanto correlati, perché qui stiamo facendo un esercizio di parlare dei dilemmi dell'umanità, quindi ognuno può dire quello che vuole. In primo luogo, io insisto nella statizzazione del sistema finanziario. Perché? Per un problema economico. E se Marx aveva ragione, tutta la vita sociale funziona attorno all'economia, che noi vogliamo o no. Quello che succede nell'epoca del capitalismo mercantile, la maniera di accumulare ricchezza era il commercio. Nel XX secolo, il capitalismo industriale, il modo per sviluppare la società è stata l'industria, come Marini ha ricordato molto correttamente. E adesso, nel XXI secolo, il centro di accumulazione del capitale è la circolazione dei soldi. Quindi, se la società non controllerà il sistema finanziario, tutto il risultato del nostro lavoro sarà concentrare tutte le fortune in 3-4 banche. Non c'è, è una regola che deriva dall'economia. Allora, è chiaro che molte banche stati pubbliche sono prestate alla corruzione, insomma ci sono stati problemi serissimi e potranno anche farlo, però noi dobbiamo creare nuove regole di controllo sociale sui beni pubblici. Qui si parla di una necessità dell'economia, altrimenti noi non troveremo una via d'uscita a breve termine. E unisco a questo problema un problema che almeno abbiamo noi in America Latina e che siete riusciti a, diciamo così, a evitare con l'euro. Noi dobbiamo finire la storia del dollaro come moneta internazionale. Il dollaro è più pericoloso dei droni, perché il dollaro impone la fame a milioni di persone. Il dollaro è il modo che gli Stati Uniti hanno di sfruttare tutta l'umanità per sostenere il deficit commerciale degli Stati Uniti. Perché non c'è nessun controllo, non c'è nessun controllo nella macchina che produce dollaro, quindi noi dobbiamo finirla. E di nuovo parlo della destra che ha difeso, è stato Keynes che ha difeso una moneta internazionale nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, non è stato nessun marxista, e proprio adesso più che mai le idee di Keynes sono necessarie. È necessario creare una moneta internazionale che sia controllata dalle Nazioni Unite o di tutti i governi, però non soltanto degli Stati Uniti e non soltanto la Banca Centrale Europea, perché noi non vogliamo cambiare il dollaro con l'euro, vogliamo che esista una moneta che sia internazionale, che sia soltanto un meccanismo di regolamentazione del commercio e non un meccanismo di sfruttamento dell'umanità come oggi è il dollaro, che finanzia le guerre, che finanzia il deficit pubblico americano interno. Si parla tanto che la società americana è la società del benessere, non è vero, è una bugia, perché la ricchezza che è degli Stati Uniti è prodotta in tutto il mondo da tutti i lavoratori ed è portata dagli Stati Uniti attraverso il dollaro. Quindi non è vero che l'economia nordamericana è un'economia del benessere. Non è così. Bene, arriviamo al secondo tema, il tema della politica. Evidentemente, certo, esiste la crisi è presente nei governi, nei partiti e nella società partecipata. Bene, quello che dobbiamo è trovare altre forme di partecipazione politica. Dobbiamo scoprirle. Quali? Non lo so. Ogni società dovrà trovare le proprie. Un plebiscito, consigli popolari, assemblee. Evo Morales in Bolivia cerca di fare un esercizio che riteniamo molto interessante di partecipazione popolare. In pratica il popolo boliviano partecipa a tutto, perfino alla decisione se aumenterà il prezzo della benzina oppure no. Certo che la Bolivia è un paese che ha 6-8 milioni di abitanti circa, che è in una fase diversa rispetto a altre società, come per esempio la società brasiliana che ha con 200 milioni di abitanti, e noi dovremmo trovare altri modi. Il fatto è che non può continuare com'è adesso, perché in Brasile chi comanda la politica sono 117 aziende che finanziano i politici, tra cui mio fratello che è un deputato federale. Non riesce a essere eletto se non ha il finanziamento diretto di queste imprese. Quindi la democrazia che cos'è? È completamente sequestrata, è in mano a queste aziende, e noi dobbiamo finire con questo, altrimenti non ci sarà democrazia nemmeno formale, nemmeno la democrazia formale borghese. Beh, e l'ultimo punto per i pessimisti, beh, certo, è chiaro che c'è una situazione, noi siamo in una fase letargica, la popolazione, attualmente il popolo non partecipa, ma è normale, esistono dei periodi così nella storia. E adesso cito un grande italiano, Giovanni Arrighi, e spero che almeno voi l'abbiate studiato, perché in Brasile noi abbiamo Giovanni Arrighi, è un punto di riferimento, uno storico di peso. E lui, insieme ad altri storici britannici, Osborne e Richard Gott, che è ancora vivo, hanno costruito una teoria sullo sviluppo della lotta di classi e il comportamento del popolo, e dicono che lungo la storia le mobilitazioni di massa creano delle onde, non è un processo permanente di crescita. Ci sono dei momenti in cui le masse partecipano più attivamente, propongono delle vie d'uscita e partecipano alla società, e ci sono anche momenti opposti in cui queste si ritraggono e agiscono in maniera sono apatiche, e purtroppo l'egemonia degli americani e del capitale finanziario in quest'era del neoliberismo ha creato veramente ha creato un'apatia nel popolo, ed è proprio questo che la nostra generazione, la sconfitta e una fase di apatia. Ma non è sempre così, adesso magari stiamo entrando in una nuova fase che è forse di nascita spontanea di ribellione, quello che i giovani stanno cercando di fare adesso in Spagna, a Londra, a Nova York, a New York, a San Paolo. Questo è un segnale molto positivo, perché significa che è un termometro che misura la temperatura della società, e noi siamo sicuri che i movimenti sociali, che nei prossimi anni vedremo un movimento, cioè la creazione di un'onda che monta, ed è proprio quello che genererà cambiamenti e ci porterà alle vie di uscita per la crisi che viviamo adesso. Quindi il popolo è saggio, non possiamo perderci d'amore, perché i politici sì che sono stupidi, invece il popolo non lo è. Grazie.
La musica dei Wolfonic per chiudere questa settimana Voci dalle Dolomiti. Si tratta ancora di musica rilasciata con licenze libere Creative Commons e disponibile a www.freemusicarchive.org. Abbiamo ascoltato João Pedro Stedile dei Sem Terra, registrato nel suo intervento all'Oltre Economia Festival di Trento, il controcanto al Festival dell'Economia, dal quale peraltro invece abbiamo ascoltato prima il professor Robert McChesney con il suo intervento sulla crisi della democrazia e sul ruolo anche dei mass media per rialimentare le dinamiche della partecipazione. Per questa settimana quindi è tutto, l'appuntamento a martedì prossimo da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e rimanete sintonizzati su Radio Cooperativa. Ciao!
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.